con gli occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Sento male, ma come mai mi sento così male? Mi sento uno schifo, anzi più di uno schifo.
Eccolo qua, eccolo qua. Ricominciamo, le 8 e 3 minuti del mattino. Buongiorno a tutti ascoltatori, benvenuti, bentornati. È martedì, è il 12 di ottobre e let's have a good time, o almeno proviamoci, perché calma, molta calma, sarà l'ennesima giornata di tutti contro tutti, di incarognimenti, di scazzi sui social, fuori dai social, e perciò calma. Cominciamo subito con Om, saluto al sole, assumete tutti, anche se siete in macchina, la posizione del loto. Om, io non lo faccio perché poi se assumo la posizione del loto devono chiamare gli artificieri a districarmi, ma voi invece che siete un po' più sciolti, fatelo. Calma, Om, posizione del loto, saluto al sole, ritroviamo la serenità. Anche perché andando a leggere i giornali di oggi c'è così tanto fascismo che sembra ottobre sì, ma del 1922. Insomma, che sta succedendo? Visto che quest'anno vinciamo tutto, abbiamo deciso di diventare anche campioni del mondo. Pensate un po' di assalti alle sedi sindacali. Non potendo invadere la Polonia, che peraltro si è già invasa da sé, i fascisti hanno invaso la CGIL. Però attenzione, si fa presto a dire fascisti. E infatti, con la ponderatezza che la contraddistingue, la Meloni ha detto non so quale fosse la matrice. Effettivamente il fatto che fosse pieno di croci celtiche, saluti romani, scritte boia chi molla, potrebbe far giungere a conclusioni un po' affrettate. È vero, la piazza era piena di fascisti, ma solo per garantire il metro di distanza grazie ai bracci tesi. Insomma, una misura di salvaguardia della salute pubblica. Però da lì a dire che la matrice fosse fascista ci passa il Mare Nostrum in mezzo. Quale potrebbe essere dunque la matrice? Bene, un pool di investigatori di Fratelli d'Italia si è messo prontamente al lavoro per provare a scovarla e al vaglio ha già diverse ipotesi, vediamo quali sono. La prima è che a saltare la CGIL sia stata la UIL. Invidiosa da sempre di trovarsi al terzo posto dopo CGIL e CISL, la UIL avrebbe deciso di vendicarsi e di provare a ribaltare definitivamente una gerarchia che l'ha vista per troppo tempo sul gradino più basso del podio delle organizzazioni sindacali. Ma sì, ci potrebbe anche stare. La seconda ipotesi del pool investigativo della Meloni è che ad assaltare la CGIL sia stata invece l'Europa. Il movente ancora non c'è, ma siccome l'Europa è stronza per definizione, meglio che si trovi subito un alibi o l'avvocato Taormina la porta in tribunale. In ogni caso Fratelli d'Italia è pronta comunque a presentare una mozione per sciogliere l'Europa come forza nuova, così impara la prossima volta a fare le euro. La terza ipotesi è che siano stati i comunisti, visto che da sempre a sinistra scazzano tra loro dalla scissione di Livorno in poi. Non si vede perché anche l'assalto alla CGIL non debba essere un episodio del tormentato dibattito interno in cui ci si mena tra simili per rivendicare il sol dell'avvenir. Di fronte a chi obietta che l'ipotesi dei comunisti è suggestiva, sì, ma forse un po' tirata per i capelli, ecco che il pool investigativo della Meloni ribatte allora con l'ipotesi numero 4, cioè sono stati i Burgundi. In fondo è dal 200 d.C. che i Burgundi, insieme agli Eruli, agli Unni e a tutti gli altri barbari, sferrano i loro attacchi a Roma Caput Mundi, quindi perché non potrebbero essere tornati? Il fatto che per 1800 anni siano stati silenti potrebbe solo significare che stavano preparando il piano per un ritorno in grande stile, e lo hanno fatto, altro che fascisti. Altra ipotesi ancora è che ad assaltare la CGIL siano stati i Fabbri. Solo loro infatti potevano aprire il portone della sede nazionale del sindacato con tanta facilità. E effettivamente, insomma, l'ipotesi della lobby dei Fabbri che assalta il sindacato in questo momento è una delle più gettonate nell'ambiente di Fratelli d'Italia, dove naturalmente si segue anche un evergreen che è quello della pista anarchica. Insomma, sono tante le ipotesi della matrice dell'assalto alla CGIL. Sta a vedere che adesso viene fuori che dietro all'assalto magari c'era Mimmo Lucano. Eh sì, perché dove era Mimmo Lucano? Qualcuno ha visto? Ce l'ha un alibi anche lui? Come l'Europa? Se non ce l'ha, che lo tiri fuori, perché la matrice non è assolutamente chiara. E in tutto questo, mentre i suoi stavano cercando la matrice, dov'era Giorgia? Che cosa faceva? Giorgia stava lanciando la nuova hit per sfondare sul mercato spagnolo. Insomma, più che ripercorrere le piste del Duce, la Meloni sembra voler ripercorrere quelle della Carrà.
Italia e Spagna son amigos. Nuestra identità está atacada. Pero nosotros no lo no lo permitiremo. Yo soy Giorgia. Soy una mujer. Soy una madre. Soy italiana. Soy cristiana. No me lo pueden quitar.
Ed eccola qua con la produzione di Pepe il Trompeta, niente po' di meno che lui, la nuova hit della Meloni con cui prova a sfondare come la Carrà anche sul mercato di lingua spagnola. Attenzione, l'avete sentito, l'ha detto: nuestra identidad está atacada. E a dimostrazione che nuestra identidad está atacada, questa mattina Libero lancia l'allarme: la Germania, pensate un po', si arrende ai muezzin, sarà annunciata a Polonia la preghiera islamica, si avvera l'antica profezia, la ricorderete, di Pisapia Canaglia, con la voce del muezzin che copre quelle delle campane della radice cristiana. Ma affinché la nuestra identidad no sea atacada, nosotros lo permitiremo, come ha detto la Meloni, l'avete sentita. Insomma, vabbè, questo accadeva nel magico mondo spagnolo di Giorgia, mentre intanto, al netto del tentativo di trovare la matrice, quelli di Forza Nuova che guidavano l'assalto finivano in galera e adesso saranno molto felici, come dice il mio amico Rostocchio, di sapere che per entrare in galera no, non ci vuole il Green Pass, se ne può fare anche a meno. In cielo è finito anche quello di che guida il movimento io apro sì, ma però ci deve essere il permesso del secondino a questo punto. Ragazzi, bisogna andare a vedere come stanno le cose, perché il Partito Democratico ha presentato una mozione per lo scioglimento di Forza Nuova e a questo sono dedicati gran parte dei titoli di oggi, e su questo tema si apre anche il dibattito. Oggi leggeremo un po' di cose che provano a mettere in cornice ciò che sta accadendo e anche a dare una valutazione rispetto al senso dello scioglimento di Forza Nuova. Il problema sta lì o sta altrove, insomma, lo vedremo tra poco attraverso la lettura dei giornali. Intanto i titoli: Forza Nuova, il governo valuta lo scioglimento, e questo è il titolo che fa Repubblica. Draghi, nessuna tolleranza, il titolo del Corriere della Sera. Ipotesi decreto per sciogliere Forza Nuova. Sia il Corriere che Repubblica riportano le parole di Mattarella: turbati, non preoccupati, parole che sono tese a rassicurare soprattutto l'Europa. Draghi, sciolga Forza Nuova, non è l'appello che in forma di titolo fa La Stampa, ma l'estratto dell'intervista che oggi La Stampa di Torino fa a Enrico Letta, che rilancia anche attraverso le colonne del giornale la richiesta di scioglimento del movimento neofascista. Il fascismo che a Meloni e Salvini conviene tollerare e non vedere, questo è il titolo che invece fa Domani, che racconta: nell'immobile della Fondazione Alleanza Nazionale c'è il giornale dei neofascisti arrestati, ma il partito tace. A Milano invece Lega e Fratelli d'Italia hanno stretto un accordo politico elettorale con gli eredi dei naziskin. Il problema democratico con il partito di Giorgia Meloni è il titolo dell'editoriale a firma Stefano Feltri. Il Manifesto invece titola Nessun silenzio ed è l'unico giornale che dà ampio risalto alla fotografia che ieri ha occupato molti delle home page dei quotidiani online e anche le timeline dei social, ovvero quella del abbraccio tra Draghi e Landini davanti alla sede della CGIL. Solo il Manifesto dà largo spazio. Repubblica per esempio non la mette in prima pagina, nemmeno il Corriere, la mette piccola piccola La Stampa, c'è anche un altro giornale che la mette in prima pagina, forse Il Giorno, ma piccina. Il Manifesto invece punta molto su questa foto di solidarietà tra il governo e il principale sindacato italiano. Il Foglio invece sposta l'angolatura dello sguardo, lo fa con il pezzo firmato dal direttore Claudio Cerasa. Il punto non è il fascismo, dice Cerasa, perché la vera marcia per difendere le nostre libertà oggi passa dall'anticomplottismo. Il tema è proprio quello che vi anticipavo. Sciogliere Forza Nuova è la risposta, oppure dietro lo scioglimento di Forza Nuova il tema resta e resta grande come una casa, proprio perché le categorie politiche con cui abbiamo letto la realtà fino ad oggi, dal Novecento in poi, non tengono più per raccontare quello che sta realmente succedendo. Di nuovo gli anni 30, si domanda Giuliano Ferrara, uno sceno impasto anarchico libertario venato di spirito di rivolta può diventare un fenomeno pericoloso, ma non è la rinascita del fascismo. E dei rivoluzionari, dove la destra xenofoba e razzista incontra la sinistra tra virgolette vera, scrive anche Adriano Sofri oggi nella piccola posta del Foglio, e dopo vedremo anche che cosa dice Sofri. Il Messaggero invece mette Confindustria nel titolo: chi provoca danni paghi. Naturalmente chi provoca danni sono i no pass nelle loro manifestazioni di piazza, gli imprenditori pronti a rivalersi se il dipendente nuoce all'azienda. Al contrario delle rassicurazioni di Mattarella, l'Avvenire lancia l'allarme: altissima tensione, arresti e processi per gli scontri. Draghi va nella sede della CGIL, centrosinistra e centrodestra divisi sullo scioglimento di Forza Nuova e il sabato in piazza. Il Giorno invece pone l'accento su più in generale sull'allarme clima, non solamente quanto è accaduto sabato a Roma, ma anche quanto accaduto ieri nei cortei che ci sono stati nella giornata di sciopero generale indetta dai sindacati di base. Allarme clima, la foto è quella della di un'immagine di Draghi bruciata in piazza. Ieri hanno sfilato Cobas, antagonisti e sinistra radicale, scrive il Giorno. In piazza le proteste si saldano e tutto questo ovviamente la richiesta di scioglimento di Forza Nuova ricompatta tutto quanto il centrodestra e scatena ovviamente i giornali della destra, a partire da quello che dovrebbe essere, come dire, il più moderato dei tre, visto che fa riferimento a Forza Italia. Vogliono abolire la Meloni, titola il giornale, naturalmente riprendendo l'interpretazione strumentale del tweet un po' leggero che ieri è uscito a Provenzano, vice segretario del Partito Democratico, che dichiarava la Meloni fuori dall'arco costituzionale se non prendeva le distanze da Forza Nuova, e che è stato immediatamente tradotto dalla Meloni come un tentativo di cancellare Fratelli d'Italia dalla rappresentanza politica. Naturalmente il giornale aggiunge il carico: nessuno si indigna per i violenti rossi, doppia morale. Libero ugualmente: il PD ha perso la testa, abolire la Meloni per legge. E Vittorio Feltri scrive alla Meloni: cara Giorgia, rassegnati, non ti faranno mai premier, calpestato il voto popolare, come se il voto popolare avesse incoronato in qualche modo la Meloni. Ovviamente Libero riprende quello che è accaduto ieri a Milano: i Cobas sventolano la bandiera PC, scrive Libero, e mandano a quel paese Landini. A cosa ci si riferisce? A quel pezzo del corteo dei Cobas che, al contrario di altre rappresentanze sindacali di base, non ha espresso solidarietà alla CGIL, ma invece in un momento inquietante e stralunato ha cominciato a urlare: fascisti, fascisti, servi del potere, siete voi fascisti, ai rappresentanti della CGIL che stavano davanti alla Camera del Lavoro. La Verità naturalmente è sulla stessa lunghezza d'onda, e che cosa fa? Intervista Cacciari. Cacciari sulle colonne della Verità a dire che c'è un muro di pregiudizio impossibile da abbattere, e dall'altra parte della prima pagina Francesco Borgonovo, editorialista della Verità, che scrive che il vero obiettivo è mettere fuori legge Lega e Fratelli d'Italia. Insomma, ci stanno marciando tutti in questo momento. Gli unici giornali che invece ignorano sostanzialmente la vicenda, o comunque la tengono lontana dai titoli e dal rilievo della prima pagina, sono Il Fatto Quotidiano, Il Sole 24 Ore e naturalmente La Gazzetta dello Sport. Il Fatto Quotidiano, che invece oggi si occupa, lancia l'allarme sull'ergastolo ostativo, il gioco di chi vuole abolirlo, l'ultima trattativa per fare uscire i boss, il Parlamento decide se possono andare a casa senza pentirsi né rivelare chi c'era dietro le stragi. Quel negoziato tra Stato e mafia dal 92 a oggi, dice Il Fatto, non si è mai fermato, che poi riprende il caso Open, la fondazione renziana, altri due indagati, soldi per prestare Lotti. Renzi, di cui si è tornato a parlare in virtù del nuovo episodio della serie Fascicoli, impara a diventare ricco con i sauditi ma anche con i russi, perché adesso siederà nel consiglio di amministrazione di un'impresa russa di car sharing che va a quotarsi a Wall Street. Massimo Gramellini dedica il suo caffè proprio a Renzi, in auto con Renzi. Perché lo fa? Si domanda Gramellini. Segui il denaro, si dice in questi casi, e sicuramente il denaro avrà la sua importanza, ma quando c'è Renzi di mezzo bisogna sempre seguire anche lo specchio, come se il narciso ferito che è in lui o che è lui volesse dirci: io sono una star mondiale e me lo riconoscono tutti, arabi, russi e domani portoricani e venusiani, tutti tranne voi italianuzzi invidiosi fastidiosi che avete in casa il principe di Machiavelli e non ve ne siete accorti. È interessante la vicenda Renzi per la concatenazione di relazioni che stanno all'interno di quel consiglio di amministrazione. Se avremo tempo lo vedremo dopo, se no magari ci torniamo sopra domani. L'altro giornale, come vi dicevo, che invece non si occupa prioritariamente dei fatti avvenuti sabato, della richiesta di scioglimento di Forza Nuova, è il Sole 24 Ore, che invece titola bonus edilizi, pressing per la proroga, mentre la Gazzetta dello Sport sta sul caso Insigne, il gelo con il Napoli e il rinnovo che non c'è. Ma però a questo punto torniamo naturalmente sul tema di prima pagina, perché le valutazioni e le chiavi di lettura rispetto alla mozione per lo scioglimento di Forza Nuova sono tante e sono diverse. E allora, visto che eravamo sulle pagine del Corriere della Sera, partiamo proprio il commento che oggi è firmato da Marco Imarisio: le nostalgie di troppo e l'assenza di chiarezza. Scrive Imarisio: gli assalti dei Novax alla sede della CGIL e al pronto soccorso del Policlinico di Roma, perché il fatto che sia stato assaltato e messo a ferro e fuoco il Policlinico di Roma nella notte sta passando un po' in secondo piano. Questi due fatti, scrive Imarisio, sono così gravi che meriterebbero almeno la risposta chiara di una classe politica matura, mentre quella che si è sentito finora non è. È vero, dice Imarisio, che non esiste l'esclusiva degli scontri di piazza. È vero che molti dei confronti violenti degli ultimi anni vanno iscritti a un radicalismo di estrema sinistra, presente anche nei movimenti che si oppongono alla vaccinazione e al Green Pass, ma quello che è andato in scena sabato pomeriggio aveva una connotazione politica ben precisa e innegabile, un rigurgito di fascismo dal quale i primi ad avere interesse a prendere le distanze in modo netto dovrebbero essere Giorgia Meloni e Matteo Salvini, due leader che aspirano a governare l'Italia, anche perché è proprio questa assenza di chiarezza che autorizza la concorrenza a evocare i fantasmi di un passato tragico, a marciare, è il caso di dirlo, sopra l'accaduto per mettere in difficoltà l'avversario. Quel che sembra mancare nelle parole di alcuni esponenti del centrodestra è la cognizione del rischio che può derivare dalla sovrapposizione della propria agenda con quella delle frange più violente e nostalgiche. Che se l'intenzione è di non contrariare il bacino elettorale Novax, proprio gli scontri di Roma e la bufera non solo politica che si è scatenata subito dopo dimostrano che il gioco, seppur legittimo in democrazia e per questo anche criticabile, non vale la candela, perché l'ostinazione a non chiamare le cose con il loro nome rende strumentale e poco credibile ogni altra osservazione. Invece, conclude più avanti Imarisio, quando non si riconosce la matrice fascista di una manifestazione illegale di quegli gli scontri, aggrappandosi a cavilli verbali, quando non si condanna in modo chiaro, con dichiarazioni lacunose nel migliore dei casi o rifugiandosi per riflesso pavloviano nei consueti paragoni sui crimini del comunismo, il problema diventa politico e in scala maggiore riproduce quello che creano alcuni amministratori locali di Fratelli d'Italia e della Lega quasi ogni 25 aprile con l'omissione ostentata della parola fascista nei loro discorsi di commemorazione. Nel tentativo di compiacere una parte della loro platea infliggono una ferita agli altri. Così Imarisio sulle colonne del Corriere. Ma intanto andiamo a vedere che cosa scrive invece Donatella di Cesare nell'analisi che sta sulla prima pagina della Stampa di Torino, perché lo sguardo qui si allarga da la destra istituzionale, le sue relazioni con Forza Italia, a quello che Donatella di Cesare chiama quel serbatoio avvelenato del neofascismo. Scrive la di Cesare: ci si ostina a guardare a pochi nostalgici come se non si dovesse far altro che attendere che le ombre nere si dileguino. Purtroppo non è così. In piazza a Roma erano migliaia, non una minoranza scalmanata, bensì la punta dell'iceberg che va emergendo, un serbatoio losco, una riserva di pulsioni identitarie, negazioniste e complottiste, la fucina della destra che durante la pandemia si è ampliata e consolidata. Il pass, scrive Donatella Donatella di Cesare è solo un velo ipocrita. Questa fucina, che pullula di impulsi oscuri, di risentimenti etno-egoici, di rivendicazioni vittimarie, è costituita da una parte cospicua di popolazione, non centinaia di migliaia, bensì, come indicano le statistiche sui vaccini, qualche milione. È questa, per vocazione, la fucina della reazione, e forse dovrebbe allarmare anche più di Forza Nuova, perché finora mancano gli strumenti di analisi e anzi manca proprio una riflessione su questo fenomeno, che non si può liquidare con due battute ricorrendo a vecchie e inservibili categorie politiche. C'è stata una pandemia grave e ci sono quelli che la negano, sono stati scoperti e forniti i vaccini e ci sono quelli che li considerano una truffa. Il problema si fa ogni giorno più grave, perciò la violenza di sabato non era del tutto imprevedibile e non si può escludere che nei prossimi giorni, soprattutto a partire dalla fatidica data del 15 ottobre, le tensioni aumenteranno, ma non è riducendo il diritto a manifestare che la questione può essere risolta. L'ostilità contro il pass, l'avversione al vaccino, sono sintomi politici di qualcosa di nuovo, un modo di rapportarsi al potere e di interpretare il presente che la destra post-fascista sa bene utilizzare. E dice Donatella Di Cesare, introducendo l'argomento, ok, si può anche ridurre la questione al fascismo classico, a Forza Nuova, chiederne lo scioglimento e poi il problema, la questione è risolta, o la questione resta grande come una casa ed è una questione che non può essere letta e interpretata con delle categorie politiche che non tengono più, anche perché quel mix, quella saldatura tra pulsioni, sentimenti, credenze estreme e diverse sta creando un mix in cui sta dentro un pochino di tutto, con tutte le contraddizioni del caso. Ieri siamo arrivati a sentire addirittura La Russa che evocava la strategia della tensione, abbiamo visto il movimento No Green Pass attaccare la CGIL che era No Green Pass nel nome dei lavoratori, la CGIL che difende i lavoratori. Abbiamo visto, se vogliamo guardare anche altre cose un po' surreali, Giuliano Castellino, il leader di Forza Nuova, salire sul palco da ultras della Roma e di Forza Nuova come leader della protesta No Green Pass, che però domenica era andato allo stadio con il Green Pass, perché per andare allo stadio si è vaccinato, ha fatto il Green Pass e lo ha mostrato per andare a vedere la Roma, poi è salito sul palco per gridare contro la dittatura sanitaria. Un palco su cui c'era sì la destra, ma c'era anche un magistrato come Giorgianni, di cui Gratteri ha scritto la prefazione di un libro in cui ci sono delle tesi complottiste che il Foglio ha più volte denunciato, ed eccoci dunque al Foglio, perché Claudio Cerasa entra esattamente nel merito della questione che veniva evocata dalla Di Cesare su le colonne della Stampa. Però visto che abbiamo un minuto e 45, lo tengo un attimo lì, l'argomento di Cerasa, che dice il punto non è il fascismo, perché la vera marcia per difendere le nostre libertà oggi passa dall'anticomplottismo. Lo tengo un attimo lì perché tra poco arriva il GR e quindi non vorrei interromperlo a metà. E allora ne approfitto per fare che cosa? Per fare una sorta di flashback sulle prime pagine dei giornali, dove troviamo anche altre notizie. Per esempio il Nobel all'economia sociale, lo mette Repubblica in prima pagina, perché tre premiati con il Nobel dell'economia di quest'anno si sono dedicati nella loro ricerca proprio al tema e al valore del salario minimo, e oggi Tito Boeri e Roberto Perotti tornano a scrivere su Repubblica perché ci serve il salario minimo. Dalla prima di Repubblica alla prima del Corriere della Sera, dove come vi dicevo non c'è l'immagine di Draghi e Landini, però c'è un'altra immagine che è veramente impressionante, l'avrete vista sui social, è quella della rapina con i Kalashnikov spianati e puntati sui bambini che sedevano a tavola, che c'è stata alle porte di Napoli, quell'abisso dei fucili puntati sui bambini nella pizzeria. La vicenda di Renzi, re del car sharing russo, sta nel caffè di Massimo Grappa Caramellini. A proposito di crimini, sul Giorno c'è invece Dum Dum, il boss della droga, freddato in strada a Buccinasco, si teme guerra di mafia proprio a Buccinasco. La Stampa invece, a proposito, come dire, grande mescolanza ormai delle categorie classiche, ci racconta come anche la Consob attacchi la dittatura sanitaria, la Consob populista del professor Savona, ve lo ricorderete, stiamo vivendo in una dittatura, dice. Intanto siamo arrivati largamente alle 8:30, ripartiamo tra poco nella lettura dei fatti di questi giorni, da dove ci eravamo lasciati, linea GR, poi la seconda parte del Demone del Tardi.
Italia e Spagna son amigos. Nuestra identidad está atacada. Pero nosotros no lo permitiremos. Yo soy Giorgia. Soy una mujer. Soy una madre. Soy italiana. Soy cristiana. No me lo puede quitar.
E insomma era doveroso ricordare che nuestra identità sta atacada, ma nosotros no permitiremo. Insomma, quando la tragedia si fa farsa nel tentativo della Meloni di scalare il mercato discografico latinoamericano con la nuova hit, ma intanto alle 8:37 minuti comincia la seconda parte del Demone del Tardi e comincia con una domanda, è vero che la piazza piena, riempire Piazza del Popolo, rappresenta l'espressione della volontà popolare? Così dicono quelli del movimento Green Pass, o meglio quelli che hanno messo il cappello sul movimento Green Pass. Fosse così facile, allora Calenda dovrebbe già essere sindaco, Venditti re di Roma, i sindacati imperatori del mondo, sindacati che hanno riempito talmente tante volte Piazza del Popolo. Una volta l'ha fatto anche Bersani, quindi Bersani presidente della Repubblica. Ma la vera domanda in realtà è un'altra, che è quella che ci stiamo portando dietro attraverso la lettura dei commenti e delle analisi di oggi, ovvero: sciogliere Forza Nuova è la soluzione oppure Forza Nuova sta semplicemente provando a mettere il suo di cappello su un movimento e un fenomeno che è più vischioso, più complesso, e che non è il fascismo, è qualcosa che in qualche modo c'entra anche, ma che va guardato con altre lenti, con altre categorie, che abbiamo già visto concretizzarsi, seppur in forme molto diverse, a Capitol Hill oppure nelle manifestazioni dei gilet gialli. Beh, questo è il punto di vista, per esempio, ci eravamo lasciati lì, che mette sul campo oggi il direttore del Foglio, Claudio Cerase. Il punto non è il fascismo. Le immagini, scrive Cerase, arrivate ieri pomeriggio da Milano con gli attivisti dei centri sociali che al grido "i fascisti siete voi" hanno aggredito verbalmente alcuni sindacalisti della CGIL di fronte alla Camera del Lavoro, dimostrano, semmai ce ne fosse ancora bisogno, che per ragionare con lucidità sull'estremismo politico dei nostri giorni non è sufficiente utilizzare come unica ed esclusiva chiave di lettura la dicotomia tra fascismo e antifascismo. Non è una chiave di lettura sufficiente, non per le ragioni suggerite dalla Meloni all'indomani degli atti vandalici compiuti a Roma nella sede nazionale della CGIL, ma per altre ragioni. Il vero collante, scrive Cerase, degli estremismi politici oggi non ha a che fare con il ritorno del fascismo, ma con un fenomeno ben più trasversale, ben più complesso, ben più corposo e dunque molto più pericoloso, cioè il pensiero unico complottista. Il pensiero unico complottista tende in modo sistematico a trasformare i propri avversari in nemici della libertà e con grande disinvoltura tende a presentarsi regolarmente sulla scena pubblica con il profilo di chi lotta per ridare ai cittadini un pizzico della libertà che qualcuno diabolicamente gli ha fatto perdere. Alcune volte i nemici della nostra libertà possono essere istituzioni come l'Europa, alcune volte i nemici della nostra libertà possono essere strumenti come l'euro, alcune volte i nemici della nostra libertà libertà possono essere gli immigrati invasori alcune volte, i nemici della nostra libertà possono essere le mascherine imposte dalla dittatura sanitaria altre volte ancora, i nemici della nostra libertà possono essere politiche dei governi come il Green Pass. Il pensiero unico complottista non è una prerogativa di un singolo schieramento politico, ma in nome della sfida al sistema, in nome della sfida alla casta, in nome della sfida ai potenti, in nome della sfida ai poteri forti, tende a diffondersi con disinvoltura lungo tutti gli estremi. Per la politica, dunque, il problema vero oggi non è dissociarsi dal fascismo, non è rivendicare la svolta di Fiuggi, non è solo condannare gli estremismi, non è solo isolare i violenti, ma è avere il coraggio di ripudiare fino in fondo il vocabolario di un'ideologia trasversale il cui fine ultimo, volontario o involontario che sia, è quello di destabilizzare le fondamenta della democrazia. In questo senso, il guaio serio che hanno le Giorgia Meloni, i Matteo Salvini, i Donald Trump non è legato alla loro contiguità con il fascismo, ma è legato alla loro contiguità con il lessico usato dai neocomplottisti per giustificare le proprie rivolte contro il famigerato sistema dominante. Vale quando gli sciamani invadono Capitol Hill, vale quando i gilet gialli sfondano la porta di un ministero, vale quando i suprematisti puntano il proprio mirino contro gli immigrati, vale quando gli estremisti sfondano le porte d'ingresso di un sindacato. Il punto non è solo la contiguità tra il mondo della politica e quello dell'eversione, non è l'infiltrazione dei fasci nel proprio partito, non è la nostalgia degli autoritarismi, non è la cassa di risonanza del web, ma la capacità da parte di tutti di osservare i nuovi estremismi con uno sguardo nuovo, meno ideologico, mossi dalla consapevolezza di aver fatto tutto ciò che era necessario fare per combattere il complottismo e non per alimentarlo. La vera marcia per difendere la nostra libertà, conclude Sciarasa, oggi più che dall'antifascismo passa dall'anticomplottismo, l'antifascismo che dovrebbe essere e deve continuare a essere naturalmente un presupposto. Stabilito quel presupposto, poi si parla anche, come giusto che sia, del resto. Un altro che non è convinto del fatto che sciogliere Forza Nuova sia un segnale di forza bensì di debolezza è Giovanni Orsina, politologo della LUISS, che è intervistato dall'Huffington Post. Gli viene chiesto appunto se la richiesta di scioglimento di Forza Nuova sia la mossa giusta e lui risponde: partiamo da quel che condivido del ragionamento di Emanuele Fiano, di tensioni nella nostra società ce ne sono davvero, insoddisfazione, irritazione, indisciplina, un ribellismo che può assumere forme politiche di vari tipi o addirittura non prenderne alcuna, come abbiamo visto con l'astensionismo alle ultime amministrative. Per il momento queste tensioni restano comunque sotto controllo in Italia, manifestazioni come quelle dei Novax e dei No Green Pass sono animate da minoranze e anche i disordini dell'altro ieri sono generati da gruppuscoli. Minoranze però, gli obietta la Huffington Post, che però sono riuscite a compiere azioni clamorose come l'assalto alla CGIL. Certo, dice Orsina, sono minoranze che picchiano e devastano e che vanno assolutamente riportate sotto controllo, ma dai numeri molto piccoli. Bene, a questo punto il ragionamento è semplice. Dobbiamo fare attenzione a queste minoranze violente? Certo che sì. Ci sono organizzazioni di estrema destra che cavalcano questo ribellismo soffiando sul fuoco? Innegabile. Fin qui la mia diagnosi, dice Orsina, non è diversa da quella di Fiano. C'è un problema di insoddisfazione sociale e ci sono delle minoranze politiche che le vogliono sfruttare. E dunque, gli viene chiesto di nuovo, lo scioglimento di Forza Nuova è la strategia più adeguata a risolvere questo problema? Ecco, dice Orsina, qui da Fiano divergo del tutto. In linea di principio, perché a mio avviso i fenomeni politici devono essere affrontati politicamente e non con provvedimenti amministrativi o giudiziari, e più nello specifico perché, come detto, per il momento stiamo parlando di minoranze. Sciogliere Forza Nuova significa darle un'importanza che in realtà non ha. Gonfiare il problema significa per la Repubblica dare un segnale non di forza ma di debolezza, e potrebbe perfino esacerbare le tensioni sociali che per il momento, come detto, restano sotto controllo. Agli insoddisfatti, pure molto lontani da Forza Nuova, si darebbe il segnale che qualsiasi deviazione sarà repressa, irritandoli ulteriormente. Insomma, gridare al pericolo fascista è un altro modo di soffiare sul fuoco, esattamente il contrario di quello che dobbiamo fare. Il fuoco è un fuocherello, va soffocato senza tanto clamore, tanto più che i leader di Forza Nuova sono tutti ben noti alle forze dell'ordine. E poi aggiunge ancora Orsina, il vero obiettivo della manovra parlamentare del PD mi pare un altro, non è colpire Forza Nuova né bloccare i disordini di questi giorni, il vero obiettivo è politico ed è tutto interno al palazzo. Il Partito Democratico, come peraltro tutte le forze politiche negli ultimi anni, sta attraversando una profonda crisi di identità. Denunciare lo spettro del fascismo gli serve a ricostruire un ancoraggio identitario forte e contemporaneamente mettere all'angolo Salvini e Meloni. Se Salvini e Meloni votano a favore della mozione, il PD ha vinto, perché ha costretto l'avversario a giocare sul proprio terreno, cioè l'antifascismo. Se votano contro, ha vinto, perché quelli si prendono l'accusa di essere contigui a Forza Nuova. Insomma, per il PD è una situazione win-win per Salvini e Meloni, e lose-lose, un'operazione politica perfetta, un'operazione politica che nel merito dei valori e dell'etica oggi viene rivendicata da Enrico Letta, segretario del PD, in un'intervista sulle colonne della Stampa, intervista che però adesso non leggiamo, così come vi confesso di non aver letto l'editoriale di prima pagina che oggi Repubblica assegna niente poco di meno che un ex ministro degli interni come Marco Minniti, mentre invece vediamo come la direttrice del Manifesto, Norma Rangeri, rivendichi sull'altro lato la necessità di sciogliere Forza Nuova, e anzi chiami il governo alla prova dell'antifascismo. Nel pezzo che Rangeri firma oggi in prima pagina, la conclusione è inequivocabile, dice: non vogliamo che tutto finisca nella retorica e nell'emozione di un giorno, lo ripetiamo, le organizzazioni neofasciste le deve sciogliere il governo con una decisione che preceda le intenzioni del Parlamento. L'unità nazionale del governo Draghi è anche un'unità antifascista, si domanda Rangeri, e allora lo dimostri con i fatti. Queste, come dire, alcune tra le posizioni e le chiavi di lettura sul tema. L'ultima che vi voglio leggere è quella di Adriano Sofri, tornando sulle colonne del Foglio. Sofri che si scusa inizialmente dicendo: sto per licenziare un mucchio di righe, ed effettivamente il pezzo è abbastanza torrenziale, quindi ne leggeremo alcuni estratti. Che cosa dice Sofri? Vediamo. La cosa che voglio dire è questa, comincia così: che se avessi partecipato a una manifestazione nel corso della quale fosse avvenuto l'assalto alla CGIL, mi vergognerei come un ladro. Prima dichiaro la mia personale posizione: ho una fiducia che chiamerei pregiudiziale per i vaccini se non si fondasse su un'ingente esperienza clinica che mi ha inaspettatamente tenuto in vita finora. Insomma, Sofri fissa due premesse e poi scrive: ho un vivo ricordo del paesaggio al primo avvento dei vaccini anti-Covid. Il paesaggio era dominato dall'allarme geloso sul rischio che la distribuzione dei vaccini avvenisse iniquamente. Si imperversava contro gli accaparratori di vaccino in violazione alle precedenze. Erano loro i nemici pubblici. L'allarme fu tale che, pur alla mia età e con i miei precedenti clinici, decisi di mettermi ordinatamente in fila, e la fila era lunga mesi, e di contentarmi senz'altro di dose richiamo di AstraZeneca già abbondantemente e stupidamente sputtanata. Questo il paesaggio, la corsa al vaccino. C'erano bensì sparute minoranze tradizionali antivaccini con motivazioni supposte scientifiche o ideologiche, misure ritenute innaturali, fede, new age o 5 stelle eccetera, rispettabili ma incomprensibili per me che ricordo la polio e il morbillo, ho incontrato la malaria e l'ebola e mi sono fatto un'idea sul modo in cui ne caviamo le zampe. Le cose erano a questo punto quando cominciarono a ribaltarsi. Il sospetto si insinuò volentieri nelle epidemie che sono il prototipo delle cospirazioni e dei loro agenti, untori ed ebrei. Il vecchissimo scenario si mostrò a molti come diabolicamente nuovo. Nuove erano davvero la simultaneità e la divulgazione, televisioni e internet, di scariche indifferenziate, l'impressione che l'incompetenza fanaticamente esaltata cedesse bruscamente il passo alla lucidità della procedura scientifica che prova e riprova, avvera e falsifica, durò, ahimè, poco. Qualunque opinione valeva presto l'altra, e su ciascuna si costruiva un gruzzolo sufficiente a vivacchiare di rendita. I governi fecero la loro parte di errori, oscillazioni, controsensi, come era in parte inevitabile, in parte no. Il serbatoio complottista che la società oggi contiene in misura e con una velocità incomparabili si valse della sponda della destra politica già rodata da xenofobia e antisemitismo, ingredienti basilari, e del né destra né sinistra 5 stelle per insipienza e calcolo, la destra per insipienza purissima i secondi. La maggioranza della popolazione agì secondo buon senso, anche per gregarismo si dirà. I vecchi no. I vecchi provavano alla rovescia quello che un tempo era delle guerre, che falcidiavano i giovani, vedevano i loro vicini di casa, i loro compagni di scopa all'osteria, i loro partner di vedovanza nelle balere morire soli e smaltiti all'ingrosso. Erano felici di vaccinarsi, si sentivano attori, avanguardie, si salvarono, benché non abbastanza. Siamo a 132.000 morti, 700.000 negli Stati Uniti, prevalentemente repubblicani. Non si è ragionato abbastanza sulla combinazione micidiale sociale tra il trauma della pandemia e una società in cui prevale una destra avara, xenofoba e tendenzialmente razzista, come nel Brasile di Bolsonaro, come negli Stati Uniti di Trump. Ad alimentare e a lucrare sul complottismo è infatti una parte ingente del potere, la parte cui le previsioni elettorali assegnano al governo. In Italia la destra, data appunto per nettamente maggioritaria, ha giocato sul doppio fronte dell'estorsione al governo e del fiancheggiamento degli spiriti ruggenti. E veniamo, prosegue ancora Sofri, a un ulteriore punto. Movimenti eversivi hanno pullulato da tempo sotto la crosta della politica italiana, diventando sotto nomi diversi endemici. La sinistra, quella che si pensa vera, li hanno un dirado fraintesi per ribellioni socialmente promettenti, secondo un'inclinazione indulgente e tenace. Lo ha fatto perfino quando erano orrendamente connotati da una demagogia trivialmente reazionaria. Il movimento dei forconi, ricordate? Il caso Novax ha offerto a simili aspiranti capipopolo un'occasione ghiotta, a cominciare dai più grossolani, come il generale appena degradato sul campo, cioè si riferisce a Pappalardo. Ma la cosa si è andata complicando, la minaccia del Covid si attenuava sensibilmente grazie alla diffusione delle vaccinazioni e intanto le posizioni dubbiose, aspetto di vedere, si trovavano argomenti per nobilitarsi, pareri scientifici adatti, tanto ce n'è per tutte le borse, e voci di personaggi di spicco così da mutare la silenziosa imbarazzata renitenza in rivendicazione addirittura orgogliosa di indipendenza, anticonformismo e informazione. Succede, e serve a poco deplorarvi rozzezza, ignoranza e superstizione, molte persone sono convinte di essersi fatte una competenza preziosa, così come quelli cui non la si dà a bere sull'11 settembre e così via, gente che si fa specialista di menzogne madornali tramutate in una miriade di immaginari e piccole verità. Tra l'enciclopedismo paranoico, prosegue Sofri, di tali cultori e la mentalità corrente, la naturalezza del candidato Romano Michetti, per il quale ci si curò dagli ebrei perché avevano le banche, e c'è un meraviglioso amalgama: il giorno prima è un comico delirio, il giorno dopo è la persecuzione razzista. La cosa dunque si è andata complicando. Uno come me, che ha deliberatamente omesso di aggiornarsi sulla proliferazione di dibattiti clinici e giuridici attorno al Covid perché non gli compete, si è accorto con un certo sbigottimento che la congerie di paure, diffidenze, sospetti, denunce e rifiuti attorno ai vaccini e alle misure pubbliche contro la pandemia si erano andate fondendo fino a convincere un notevole numero di persone di costituire addirittura un nuovo proletariato o comunque una nuova classe sociale oppressa, sfruttata e capace nella propria strenua decisione di resistenza di preservare oggi l'umanità offesa e riscattarla domani tutti intera. L'orgoglio vittimista ed epico di questa fantasia lascia, dice Sofri, tramortiti. Molte resistenze si sono tentate nella storia, anche la più recente. Ciascuna e ciascuno di noi ne ha partecipato, ne ha cantato le canzoni, ne ha sentito l'epopea, ne ha rimpianto la sconfitta o se ne è congratulato risorgendosi con l'onore delle armi. Ed ecco ora una nuova imprevedibile incarnazione della ribellione che avrà, una volta archiviata e divenuta memoria, il segno buffo di un'epopea contro la somministrazione di vaccini e le modalità pubbliche della loro persuasione. Lo stato d'eccezione, dice Sofri, soffia dove vuole. Lunghissimo pezzo, quello di Adriano Sofri, che ho solamente sintetizzato per pezzi e che citava a un certo punto l'ineffabile Michetti. Ed è con questo che andiamo a concludere, perché abbiamo solamente 3 minuti. Perché Michetti? Perché hanno fatto sobbalzare più di uno le dichiarazioni, anzi lo scritto scovato l'altro giorno dal Manifesto, con cui il candidato sindaco di Roma diceva gli ebrei, per gli ebrei si è, c'è stata pietà perché avevano le banche. E allora dopo quella dichiarazione Pietro Salvatori della Huffington Post che cosa ha fatto? È andato a spulciare un po' tra gli scritti di Michetti, che si trovano ancora sul web nel sito di Radio Radio, che è l'emittente romana di orientamento Novax, da cui Michetti ha parlato per anni tutti i giorni. E allora andiamo a vedere che cosa ha trovato Salvatori. Michetti parla per esempio dell'efficienza di Mussolini, dei tentacoli della piovra finanziaria, dei servi fedeli dell'alta finanza internazionale, eccetera eccetera. Andiamo a vedere, per esempio, scriveva così: il duce d'Italia in 2 anni costruì il più grande polo ospedaliero d'Europa, il San Camillo Forlanini. Lo scriveva il 13 aprile del 2020. Oggi ce ne vogliono 14 di anni per ristrutturare un paese padiglione. Lo scopo era lodare la perizia di Mussolini a confronto dell'inadeguatezza dell'allora presidente del Consiglio Conte. Conte, scriveva sempre Michetti, che non è stato eletto da nessuno, mentre, occhio a come lo chiama, il cavalier Benito Mussolini era stato eletto dal popolo, nominato dal re e nel 25 votato dal 70% degli italiani, molti anche bastonati, però 70% degli italiani. Il Covid, il 26 febbraio dello scorso anno, era invece visto da Michetti come un allarme psicotico e una manna dal cielo per il governo, vivificata come era a suon di bollettini come la più terribile delle pandemie, mentre nel mondo non si preoccupano, diceva, neanche di accertarla e continuano a curarla come un'influenza. Passano 3 mesi ed ecco che a maggio, il 17 di maggio, il disegno appariva più chiaro, scrive Michetti. Tutta questa follia ha però un senso: mantenere in piedi uno stato di terrore, una sorta di dittatura sanitaria che ammansisce il popolo e lo rende vulnerabile, creando un terreno fertilissimo per ogni sorta di profittatore. Il 26 luglio il piano del governo era, secondo Michetti, ancora più evidente: tenere in piedi una latente psicosi collettiva. Ad agosto scrive addirittura manipolazione delle menti. Il 13 settembre scorso Michetti però si vaccina, però sconsiglia al popolo di farlo e lo spiega il 2 gennaio. Ricorderete che venivano somministrate alle povere atlete della Germania orientale integratori e vaccini, almeno come tali venivano spacciati, nello sbandierato interesse collettivo della nazione. Queste povere disgraziate non potevano sottrarsi al trattamento coatto, salvo poi vederne morire tante a 30 anni con sofferenze atroci e completamente deformate. DDR, insomma, ça va sans dire. Tornando al 2020, Michetti riparte con l'armamentario complottista e scrive: la richiesta continua di poteri speciali residuanti dalla cristallizzazione dello stato d'emergenza e la reiterazione di questi poteri speciali nel tempo apre la strada ad un governo oligarchico presieduto di fatto da un'elite finanziaria eurolobbista, niente meno. E cita pure un precedente che ci riporta alla Germania degli anni 30. Fu così, scrive ispiratissimo Michetti, che Hitler, con il pretesto di ripristinare l'ordine pubblico, chiese a Hindenburg di avvalersi dello stato di emergenza che gli venne purtroppo concesso. Fu l'inizio della dittatura nazista. Il 6 dicembre torna ad avvertire: se il popolo tedesco avesse avuto il coraggio di opporsi al calpestio della Costituzione di Weimar, non avremmo avuto il nazismo. Insomma, chi ha orecchie però per intendere, intenda. Invece noi chiudiamo qui con la carrellata degli iscritti di Michetti. Ce ne sarebbero tanti altri, perché siamo arrivati alla fine di questa puntata del Demone del Tardi. Mi raccomando, non incarogniamoci. Calma, om, saluto al sole, posizione del loto, state buoni, vogliamoci bene. La linea alla Ghidini con la prossima puntata di Prisma. Grazie, ci sentiamo domani.